sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori.
Buonasera a tutti, siete all'ascolto di Radio Mater. Trasmettiamo ora incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. A tutti voi auguriamo un buon ascolto.
La carità incosciente perché è una freccia in volo, la carità è sapiente perché distingue il vero, la carità non ha paura perché non perde mai, la carità non ha tristezza, lei conosce il padre. Carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli. Carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli. Carità, oh carità, apri queste mani. Carità, oh carità, danza con i cuori.
La carità è un canto che non finisce ed una sposa che è in attesa del suo sposo.
La carità è una danza che non si ferma, volteggia sugli oceani e salta sopra i monti. Carità, oh carità, sciogli.
Buonasera, buonasera e buona Quaresima a tutti i radioascoltatori e speriamo che siano in ascolto anche tanti colleghi, avvocati che vogliono ascoltare in questo tempo di Quaresima una riflessione sulla parola di Dio. Ecco, invochiamo per noi che siamo in ascolto, che siamo così in comunione di preghiera, anche se tramite radio, ma vogliamo pregare appunto tutti insieme, soprattutto per i potenti della terra, per gli avvocati, per i magistrati, per i governanti, in particolare per il governo italiano, perché trovi la luce e la sapienza, e invochiamo proprio su di noi lo Spirito Santo. Io recito la preghiera e voi unitevi con me. Vieni Spirito del Signore, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare, mostraci tu il cammino da seguire. Compi tu stesso quanto da noi richiedi, sii tu solo a suggerire e guidare le nostre decisioni, perché tu solo con Dio Padre, con il Figlio suo, hai un nome santo e glorioso. Non permettere che sia lesa da noi la giustizia, tu che ami l'ordine e la pace. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziali l'umana simpatia, non ci influenzino cariche o persone, tienici strette a te con il dono della tua grazia, perché siamo una sola cosa in te e nulla ci discostiamo dalla verità. Amen. Ecco, augurato a ciascuno di voi all'inizio di questo collegamento una buona Quaresima, e noi sappiamo che in questo tempo dobbiamo aumentare le nostre attitudini, diciamo quelle buone, dobbiamo aumentare la nostra preghiera, dobbiamo aumentare atti di, così, di penitenza, la confessione, quindi i sacramenti, l'elemosina e il digiuno. Ecco, diciamo che questi sono i capisaldi perché noi possiamo in questo tempo riuscire a ricevere quelle grazie straordinarie e anche ordinarie più forti che il Signore ci fa in questo tempo liturgico, perché quando noi ci avviciniamo di più al Signore, ecco che gli diamo la possibilità a Lui di manifestarsi, di intervenire nella nostra vita e non solo di convertirci, ma anche di donarci quei benefici di cui magari abbiamo bisogno a livello spirituale, a livello economico, a livello di guarigione fisica. Ecco, il Signore quando ci tocca completamente, perché il Signore tocca completamente tutto l'uomo, non gli interessa solamente una parte, ma l'uomo nella sua integrità. E allora noi abbiamo prima recitato, io ho recitato per voi e spero che voi l'avete così recitata a mente nel vostro cuore insieme con me, abbiamo detto: Signore Spirito Santo, ci siamo rivolti allo Spirito Santo, non permettere che sia lesa da noi la giustizia. E allora chiediamoci come in questo tempo liturgico forte, non possiamo cercare di fare atti di riparazione di giustizia lesa. Ecco, che cosa possiamo fare? Cosa ci può essere di aiuto in questo momento? A me viene sempre in mente la raccomandazione di Tobia, che fa, se voi conoscete sicuramente il libro di Tobia, quando suo figlio si deve avvicendare per questo viaggio, che poi sarà per lui un viaggio miracoloso, per lui e soprattutto di liberazione per la sua futura sposa, ma riceve tutta una serie di istruzioni da parte del padre Tobi e gli dice: non distogliere lo sguardo dal povero e Dio non distoglierà il suo sguardo da te. È una cosa veramente molto forte, perché se noi ci pensiamo, se noi veramente desideriamo che Dio abbia lo sguardo su di noi, noi dobbiamo avere lo sguardo verso il povero. Ecco, e allora in questo tempo noi potremmo così ristabilire, riequilibrare, diciamo magari con atti di elemosina, di offerta, quella giustizia che noi abbiamo rovinato, magari con il nostro peccato. Infatti Tobi dice al figlio: fa l'elemosina in proporzione di ciò che possiedi. Ecco, questo è veramente una piaga molto grande, anche, lo dico anche per noi della nostra associazione, dove vediamo che è veramente molto difficile ricevere l'elemosina perché la parola di Dio corra. Io spesso faccio gli esempi e dico che a volte è molto più semplice raccogliere l'elemosina per una costruzione magari di un pozzo in Africa o per fare un'attività concreta, mentre vedo che è molto difficile raccogliere l'elemosina perché la parola di Dio corra, perché il Vangelo sia annunciato attraverso i vari metodi, attraverso la radio, attraverso la televisione, ma attraverso anche l'evangelizzazione, per esempio, che facciamo noi con l'associazione. Ecco che da parte delle persone c'è poca sensibilità nel dire: io faccio l'elemosina perché la parola di Dio corra. E allora in questo tempo di Quaresima potremmo riflettere e meditare anche su questa cosa. Cosa faccio io perché l'evangelizzazione si diffonda? Non occorrono semplicemente, ecco, vocazione. Noi le chiediamo e vi chiedo di pregare insieme con me che il Signore mandi vocazioni per la nostra associazione di Avvocatura e Missione, perché la messe è davvero molta e gli operai sono davvero pochi. Ma il Signore dice: agli operai dovete dare da mangiare, dovete dare comunque, non, l'operaio va pagato, così come quando il Signore dice che noi non dobbiamo mai trattenere la sera lo stipendio dell'operaio, ma darglielo subito. Quindi è un modo per dire: il Signore dice devi subito remunerare chi lavora, ma anche chi lavora per il Vangelo deve essere aiutato, deve essere aiutato perché la parola, il ministero di evangelizzazione si possa diffondere e correre sino ai confini della terra. Ecco che Tobia quindi continua a leggere nel libro di Tobia: se hai poco, non temere di dare l'elemosina secondo quel poco, così ti metti in serbo un buon tesoro per il giorno in cui sarai nella strettezza. Ecco perché noi sappiamo che il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Se noi gli diamo 10, lui ci dà il centuplo, e questo lo possiamo trovare in varie testimonianze. Sicuramente a qualcuno di voi sarà capitato che facendo un'elemosina poi il Signore lo ha ricompensato molto più ampiamente. Lo posso testimoniare anch'io, ecco, ogni volta che ho, cioè, a parte che tutto quello che ho attualmente è mio e del Signore, per cui il mio lavoro, ecco, lo utilizzo unicamente per la diffusione di questa missione, però posso dire che anche nei momenti in cui ho fatto delle offerte extra, io ricordo ancora, per esempio, una volta mi rimase impressa questa circostanza: un sacerdote disse che gli avevano rubato per l'ennesima volta una stola. Io la prima cosa che feci, mi venne istintivo andare al primo negozio che trovai, comprare una stola e regalargliela. Ecco, avevo speso una somma X. Il pomeriggio viene a studio una persona e mi chiede di scrivergli una lettera, e quindi io ho recuperato immediatamente l'importo che avevo speso con 10 euro, 20 euro in più. Ecco, vediamo che quindi questo è un esempio concreto per dire come il Signore, quando noi apriamo il nostro cuore, conosce le nostre necessità, per cui viene in aiuto ai nostri bisogni e ci ricompensa quando noi siamo generosi con chi ha bisogno. E allora quindi, continuando a leggere, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di cadere nelle tenebre, quindi è veramente uno strumento molto forte che forse noi non consideriamo, perché magari noi consideriamo più importante sicuramente il sacramento della confessione, che è un sacramento, però ecco, non vediamo come l'elemosina possa aiutarci a far espiare i nostri peccati, possa essere quello strumento, possa essere quell'unguento che possa farci liberare più speditamente dei rimasugli di peccato. Ecco che Tobia continua ad illustrare a suo figlio: per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è una bella offerta agli occhi dell'Altissimo. E quindi, se abbiamo esordito con la frase "non distogli lo sguardo dal povero e Dio non distoglierà il suo sguardo da te", ecco, vediamo che questa elemosina, qualsiasi elemosina che noi facciamo, fa sì che gli occhi di Dio siano fissi su di noi. È una cosa molto bella su cui vogliamo questa sera meditare, e facciamo quindi un piccolo spazio di musica per iniziare a pensare a questo tema. Grazie. Ecco, allora vogliamo continuare ancora un po' con il libro di Tobia, e ci troviamo al capitolo 4, e dove Tobi dice sempre a suo figlio: non fare a nessuno ciò che non piace a te. E poi prima dice: non ritenere presso di te la mercede di nessun operaio, ma consegnala subito. Se servi Dio, egli ti ricompenserà. Era il pensiero che prima, ecco, vi avevo già accennato. Ed insiste ancora Tobia a suo figlio: dà il tuo pane a chi ha fame e fa parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Dai in elemosina quanto ti sopravvanza, che il tuo sguardo non sia malevolo quando fai l'elemosina. Ecco, vediamo quante cose, quanti input positivi noi possiamo trovare semplicemente da due righe della Bibbia. Quindi dà il tuo pane a chi ha fame, quindi e cerchiamo di condividere i nostri beni con coloro che ne hanno bisogno. E aveva detto prima, ognuno secondo le sue possibilità, quindi chi ha poco non si vergogni di dare il poco, perché noi sappiamo che l'obolo della vedova è stato quello molto più accettato dal cuore di Dio, perché era tutto quello che aveva e non, quindi non ha valore l'entità. Quanto noi diamo, ma quello che noi diamo veramente con il cuore è quello che veramente noi togliamo da noi stessi, ed è anche un modo, possiamo dire, per fare un cammino di spogliamento dai nostri attaccamenti, dall'attaccamento al denaro, dall'attaccamento ai beni materiali che abbiamo. Quindi può essere in questo tempo liturgico un esercizio spirituale che potrà aiutarci a liberarci interiormente da tutto ciò che è zavorra, perché noi sappiamo che dove c'è un attaccamento non c'è la pace, c'è l'inquietudine, c'è qualcosa che non ci dà serenità, mentre quando noi riusciamo a compiere degli atti di liberalità, ecco che noi abbiamo la pace nel cuore, perché abbiamo subito la ricompensa del Signore nel nostro cuore, che ci viene a visitare e a dare il suo placet all'attività, all'azione che noi abbiamo posto in essere, donandoci in cambio subito la pace. Ecco, questo è un altro elemento che io vorrei appunto proporvi, ricevere pace laddove io compio un atto di elemosina, un atto di misericordia, un atto di fraternità, ecco, nei confronti del fratello. Ma cosa ci può spingere alla elemosina? Sicuramente ci potrà spingere un sentimento di compassione verso il fratello, se noi ci avviciniamo ad un fratello che vediamo povero, bisognoso, o come dicevo prima, a creare una struttura nei paesi dove hanno bisogno di cibo, di acqua, eccetera. Ma può essere anche un'intenzione di condivisione di idee. Noi vediamo come gli uomini delle tenebre sono molto uniti anche in queste attività, a volte anche di beneficenza, e perché vogliono apparire come persone da bene, quindi compiono magari atti di beneficenza, mentre dietro stanno utilizzando denaro non rettamente pulito. E allora noi vogliamo dire che vogliamo, noi cattolici, noi che abbiamo incontrato il Signore, abbiamo interesse sia ad aiutare il fratello che ha bisogno, ma anche ad aiutare la parola di Dio che corra. Quindi io questa sera voglio darvi questo ulteriore input. Ecco, facciamo in modo che il Vangelo si possa diffondere fino agli estremi confini della terra. Ognuno che avrà dato qualcosa per la diffusione del Vangelo è sicuramente benedetto dal Signore. Ma quindi, oltre a questi sentimenti che ci possono spingere, possiamo guardare anche gli Atti degli Apostoli come esempio di vita dei primi apostoli, della prima comunità cristiana, quando non vi era più la povertà, non c'erano situazioni di bisogno, perché tutti coloro che avevano incontrato il Signore, quindi che facevano parte della comunità, mettevano tutto in comune, vendevano i propri beni e li portavano ai piedi degli apostoli, mettevano tutto in comune. Ecco, questo noi possiamo dire è una idea che sarà veramente difficile da realizzare, veramente, perché ognuno è attaccato alla sua casa, ai suoi beni, al suo conto bancario, al suo conto postale e a quant'altro. Certo, sicuramente è un qualcosa che non riusciamo tutti a vivere, però in alcune comunità lo si vive già, magari nelle comunità religiose o magari con chi ha fatto veramente delle scelte radicali per la propria vita, ma non deve essere una idea molto lontana, perché anche chi ha una propria famiglia dice io devo mettere al primo posto la famiglia, i figli, eccetera, ma se noi compiamo degli atti di generosità per un'opera del Signore, il Signore stanne pur certo che non farà mai mancare nulla alla tua famiglia e a te. sta tutto nel crederci, nel confidare, nel credere che veramente il Signore non si lascia mai vincere in generosità. Quello che noi gli doniamo, perché noi dobbiamo pensare che questo, che quando facciamo un'elemosina o un'offerta, una liberalità, noi lo stiamo facendo al Signore, lo stiamo facendo per una sua causa, lo stiamo facendo per un altro figlio di Dio, perché noi ricordiamoci che la parola di Dio ci dice alla fine, quando noi lo incontreremo, o ci dirà: venite benedetti dal Padre mio, perché mi avete dato da bere, mi avete dato da mangiare, ero in carcere, mi avete visitato, oppure dirà: andate via voi operatori di iniquità. E allora, se noi vogliamo appartenere alla prima categoria, a quella dei benedetti dal Signore, venite benedetti, ecco, allora noi ci dobbiamo comportare come figli benedetti, quindi usare dei nostri beni per aiutare gli altri e per aiutare, come dicevo, soprattutto se ci sono avvocati in ascolto, ecco, nell'interesse dell'avvocatura, della giustizia, date ali a questa opera, perché veramente il Signore non si lascia vincere in generosità. Perché veramente riuscire a raggiungere i cuori delle persone, oggigiorno sappiamo che c'è bisogno di tanti mezzi, di tanti strumenti, e allora dobbiamo essere così, fare un cammino di spogliamento di noi stessi, dobbiamo distaccarci dall'idolatria del denaro, tutto quello che è mio e non lo condivido con nessuno. Ecco, dobbiamo liberarci da tutto questo, e se noi riusciamo a liberarci, il Signore guarderà la nostra vita, guarderà la nostra famiglia, benedirà anche la nostra professione, perché a volte vedo che sono più generose le persone che non hanno nulla, che non hanno mezzi, che sono i più poveri, mentre i più ricchi sono più attaccati al loro denaro ed è veramente difficile da loro ottenere anche il più minimo contributo. Ma infatti il Signore, se ci ricordiamo, disse: è più facile che un cammello entri nella cruna di un ago che un ricco nel regno dei cieli. E allora voi ricchi, se siete in ascolto, io vi esorto a staccarvi dal vostro attaccamento, perché il Signore ha un posto anche per voi, e quindi per tutti noi che siamo fratelli e sorelle, abbiamo questo desiderio di condividere con tutti voi i beni, le grazie del Signore. E allora apriamo in questo tempo di Quaresima, apriamo il nostro cuore alla generosità. Ecco, facciamo ancora una breve pausa. Grazie. Allora, vorrei dire che la elemosina o la cosiddetta misericordia verso gli uomini, verso i poveri, non è un qualcosa che ci siamo inventati noi, lo troviamo ampiamente già nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento, quindi già l'Antico Testamento esige l'elemosina come un segno di amore verso i bisognosi, verso i fratelli, verso coloro che si reputano bisognosi. Tant'è che c'era anche l'obbligo addirittura di lasciare parte del raccolto per la spigolatura e quindi i poveri potevano andare a spigolare, quindi a trovare quello che avanzava, diciamo, in qualche maniera dal raccolto. Oppure quel Signore che chiede la decima dei capri, la decima dei propri beni, e in alcune comunità viene adottata la decima. E io posso dire che per coloro che frequentano i nostri gruppi di avvocatura e missione, dico sempre: non partiamo dalla decima, partiamo dall'1%, dall'1 per 1000, cominciamo a prendere un fascicolo vuoto dove sopra ci scriviamo il nome Gesù e quindi dentro quella cartellina mettiamoci ogni tanto e ci scriviamo le nostre opere buone o le nostre offerte che abbiamo dato. Se vediamo che dopo 6 mesi, 8 mesi, quella cartellina è rimasta vuota e dovremmo interrogarci. Ma io è una cosa che continuo a dire da anni, però come possiamo ben capire, il Signore ci manda a predicare ai cosiddetti ricchi, ai potenti della terra, per cui questi fascicoletti ancora nessuno l'ha mai aperto per dirmi cosa c'era, almeno per condividere cosa ci fosse dentro. E quindi questa sera vuole essere un'esortazione a tutti a prendere veramente una busta e di metterci il nome Gesù e cominciare a vedere cosa io compio per il Signore. Ecco, mi voglio interrogare, fare un esame di coscienza, perché noi sappiamo che i peccati non sono solamente quelli commissivi, ma anche quelli omissivi. Tutte le volte che perdiamo l'occasione per fare un'opera buona, noi non ce la troveremo come opera fatta, ma anzi, forse risponderemo del non averla fatta, perché magari il Signore ci ha offerto una possibilità per farci purificare magari attraverso quell'atto di generosità e noi non l'abbiamo neanche accolto. E quindi insomma si tratta sicuramente di un qualcosa che sarebbe bene cominciare a considerare come qualcosa di essenziale nel cammino di fede, perché come il digiuno aiuta sicuramente, purifica, rafforza la spiritualità di una persona, chi è abituato a fare il digiuno e sa che nei giorni di digiuno io perlomeno mi sento molto più forte, sento la pace attorno a me, quindi è un momento in cui spiritualmente noi ci rafforziamo, ma così anche l'elemosina è uno strumento molto forte, possiamo dire, di purificazione, ecco, e di espiazione dei nostri peccati, ma è anche di riequilibrio della giustizia, di quella giustizia che è stata rotta o da noi o da altri, perché noi sappiamo che se nel mondo molte persone stanno morendo di fame è perché nel mondo ci sono troppi ricchi che hanno anche i beni di coloro che stanno morendo di fame, per cui diciamo che è un problema mondiale, è un peccato diciamo anche generazionale di noi che siamo qui nell'Occidente, che siamo in un mondo dove, ringraziando Dio, ogni giorno sulla nostra tavola un piatto di qualcosa c'è, ma pensiamo a quelle famiglie, a quelle situazioni dove veramente si fa fatica oggigiorno o dove addirittura nei paesi del terzo mondo muoiono tantissimi ogni giorno per la fame. Ma vediamo che anche nel Nuovo Testamento Gesù raccomanda questo tipo di generosità, quindi anche l'elemosina viene collocata all'interno del Vangelo, proprio perché il Signore vuole che noi ci distacchiamo da tutto ciò che è zavorra, tutto ciò che è spazzatura, perché poi il denaro è spazzatura, il denaro è qualcosa che deve semplicemente servirci per poter vivere in maniera decorosa, ma tutto il più noi dovremmo cercare di investirlo, non in banca, ma di investirlo in opere buone, di investirlo perché il Vangelo corra, ecco, in maniera particolare perché il Vangelo corra, perché i poveri non abbiano più ad essere morti veramente per la fame, ma che ottengano il giusto sostentamento. Ecco, io direi di fermarci e di iniziare a meditare insieme, aprendo i telefoni, chi vuole può telefonarci e condividere. Grazie.
Siete all'ascolto di Radio Mater, apriamo ora le linee telefoniche per i vostri interventi in diretta. Per parlare con l'avvocato Anna Catenaro il numero è 031 64 60 00. Se volete potete scriverci un messaggio, il numero di cellulare è 331 791 4523. Potete scriverci una mail all'indirizzo diretta@radiomater.org. Ecco, avvocato, è arrivata una mail. È vero che l'elemosina concorre anche all'espiazione dei peccati? È peccato quando la giustizia formale si distacca da quella sostanziale?
Ecco, allora, sicuramente, quando la giustizia si distacca quella formale da quella sostanziale, cioè, non è giustizia, nel senso che la giustizia dovrebbe sicuramente essere sempre intera, o comunque le leggi dovrebbero essere, dovrebbero rispecchiare le norme anche divine, per cui a volte non ci possiamo trovare, ecco, queste discrasie all'interno della giustizia quando la legge non è come quella scritta nel cuore dell'uomo dal Signore. E quindi dobbiamo anche considerare che la giustizia umana è sicuramente diversa da quella di Dio, e meno non è pura, non è purificata. E quindi ecco, non so, insomma, chi ha mandato questa email cosa intendesse, però ecco, spero di aiutarlo a comprendere, nel senso che a volte la giustizia può non rispondere a alla verità, perché magari non si hanno gli strumenti per dimostrare la verità. Ecco, ci può essere questo problema. Comunque invece potrebbe esserci l'ipotesi che il magistrato applica una legge che di per sé comunque non rispecchia i canoni diciamo che ci sono stati dettati ecco, dal Signore. Ecco, spero insomma di aver dato grosso modo la risposta che il Signore si aspettava. Ecco, grazie.
Ecco, siete all'ascolto di Radio Mater, ricordiamo il numero di telefono per intervenire con l'avvocato Anna Catenaro, che è lo 031 64 60 00. Potete anche scriverci un messaggio che andremo a leggere in diretta, il numero è 331 791 4523, e se volete scriverci una mail l'indirizzo è diretta@radiomater.org. Accogliamo Laura che ci chiama da Campobasso, prego.
Pronto?
Sì.
Buonasera avvocato.
Buonasera
Laura. Io sono un'invalida al 100%, sono una non vedente, in più ho problemi alla colonna vertebrale, mi sono operata 7 mesi fa. Però prima uscivo, potevo uscire, trovavo persone per strada e mi facevo sempre l'elemosina. Adesso purtroppo io non posso camminare, non posso uscire. Però c'ho un nipote che si interessa a lui di me, di tutto. Lui ha pensato a portarmi fuori a fare questo intervento, tutto quanto. Per me vale lo stesso dando a mio nipote, vale lo stesso per la morte, non devo fare qualche cosa.
No, signor, poi ognuno nella propria coscienza vede sicuramente, insomma, se...
Perché questo nipote, per tutto, non lavora.
Ecco, allora, se non lavora e se ha bisogno, è chiaro che le vale anche per lui.
Allora va bene, avvocato, anche questo?
Sì, va bene, cioè nel senso che non vogliamo, insomma, metterci veramente in subbuglio con la coscienza. Nel senso che sicuramente se questo nipote non avesse bisogno, allora lei magari glielo dà semplicemente perché gli fa un servizio e allora sembra quasi un corrispettivo. Però se il suo bisogno ha necessità, e allora è chiaro che invece di darla ad un altro povero lo dà lui perché insomma ha necessità e quindi vale sicuramente anche come elemosina, va a tutti e due le valenze, sia come, diciamo, corrispettivo perché l'aiuta, e insomma per contraccambiarlo, no, dei servizi che magari lui gli fa, e però visto che ne ha bisogno gli vale anche questo come elemosina. Certo, signora, non si preoccupi.
Abbiamo in linea Maria che ci chiama da Milano.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Sì, Maria, dica.
Pronto?
Sì, sì.
Pronto?
Sì, ascolto, parli pure.
Sì. No, mi scusi tanto, vero? È una domanda che voglio chiedere, perché... io sono una nonna e sono la nonna di un nipote che si è laureato 2 anni fa e ha solo 27 anni, ecco, è ancora giovane, però ha già incominciato subito a fare pratica in vari uffici di avvocato, però non si trova bene, prima di tutto perché non pagano pochissimo. Poi ha già fatto l'esame per avere come avvocato, vero, però non ha ancora avuto la risposta perché l'ha fatto a dicembre. Ma perché c'è così tanto da aspettare per poter avere un posto? Poi i ragazzi si perdono di fiducia.
Ecco, purtroppo siamo in Italia e allora c'è questa normativa per chi vuole fare la libera professione, è un po' difficile, non ci sono subito, diciamo, degli stipendi, perché comunque è un libero professionista che se lavora guadagna e se non lavora, se non riesce ad accaparrarsi una propria clientela, è difficile che riesca poi ad essere autosufficiente. Ecco, c'è anche l'esame di abilitazione come avvocato che se non va bene la prima volta bisogna ripeterla più volte, per cui sono anni che uno perde. Ecco, quindi diciamo che investire come libero professionista è veramente un investimento a lunga durata, cioè non si hanno dei frutti immediati, anche perché diciamo, appunto, come dice lei, se va a lavorare presso uno studio, di solito gli studi, a meno che ci sono studi grandi che possono permettersi di dare uno stipendio, diciamo, buono, e per lo più altri non hanno questa possibilità, per cui danno semplicemente un rimborso spese, e allora è chiaro che una persona non ci riesce a vivere. Però ecco, ogni libera professione si comincia da zero, poi sta alle capacità della persona farsi notare e trovare dei propri clienti.
Abbiamo in linea, purtroppo. Sì, abbiamo in linea una chiamata, ci chiama Mario da Rovereto, prego.
Pronto?
Buonasera Mario.
Buonasera dottoressa, buonasera. Ma una cosa così che mi è capitata questa sera, ma vale per sempre, diciamo così, perché mi è capitato ancora. Questa sera, siccome che sto facendo la novena a San Giuseppe, e volevo fare quest'oggi la novena in chiesa, diciamo così, no? Sono andato in chiesa e guarda caso c'era l'ora di adorazione che stava per finire e poi c'è stata la Santa Messa. Finita la Santa Messa, dovendo parlare con un sacerdote, che è col celebrante, e allora mi sono messo sul posto a aspettare, la gente è uscita, e lì ti vedo dopo due ragazzi, un uomo e una donna, così che giravano sulla chiesa, passavano avanti all'altare con le mani in tasca, eccetera, no? Io ho visto che toccavano il microfono, eccetera, eccetera, per dire, no? A un certo punto ho avvisato il sacrestano, Ma guarda che non so, insomma, che intenzioni hanno quelle due persone lì, eccetera, no? Perché dice, ma si vede che li conosce, insomma, fanno in breve, a un certo punto erano due praticamente che cercavano così di mettere le mani dove si mettono le offerte, eccetera, tanto, o portare via anche il calice, eccetera, praticamente, no? Allora mi sono domandato, lì per lì, vede, dottoressa, mi è venuta anche una stizza, che eccetera, così, ma poi dopo ho detto, ma anche questi qui sono figli di Dio. Anche questi qui sono figli di Dio. E ho detto no. E allora bisogna pregare per loro praticamente. Certo, tante volte, dottoressa, e lei lo saprà meglio di me.
Magari aiutarli, perché magari sono costretto ad andare a rubare, perché non credo che loro si sentano tranquilli o felici di andare a rubare in una chiesa. Se lo fanno magari perché ci sono costretti. Ecco, insomma, non vogliamo giustificare questo tipo di reato che è veramente brutto e riprovevole, però ecco, magari c'è anche la responsabilità di chi può aiutare queste persone, invece magari non lo fa.
Abbiamo ancora qualche minuto per ricevere i vostri interventi in diretta. Il numero è 031 64 60 00. Vi ricordiamo anche il numero del cellulare per inviarci un messaggio, che è 331 791 4523. L'indirizzo mail è diretta@radiomater.org. Accogliamo Elena che ci chiama da Roma, prego.
Pronto?
Pronto?
Sì, signora.
Buonasera, avvocato.
Sì.
La sento molto lontano.
Lei parli pure perché io la sento bene.
Non la sento bene.
No, parli, io la sento bene, non si preoccupi.
Lo so, allora no, non so se il tema potrebbe essere... sul caso, il mio caso è un caso che risale al 2012, a luglio. Io sono stata operata all'anca a Tivoli, quindi mi è sopraggiunta un'infezione. Questa infezione è durata parecchio e il dottore mi ha rioperato insomma, sono arrivata a fare 6 operazioni per l'infezione. È il caso che io faccia causa?
Beh, bisognerebbe vedere.
Mi posso denunciare? Io sono distrutta, non cammino ancora.
Ecco, bisognerebbe fare una perizia medico-legale, vedere se c'è una responsabilità dei medici. Cioè, prima di fare causa dobbiamo accertare se c'è la possibilità che esiste la responsabilità medica. Capisce? Quindi dovrebbe rivolgersi ad un medico, farsi fare una perizia medico-legale, si chiama, e verificare se nel suo caso ci sono i presupposti. Se c'è responsabilità del medico, sicuramente, insomma, io glielo consiglio di fare causa. Però prima deve farsi fare una perizia medico-legale. Ecco, spero che abbia capito.
Mi hanno resa invalida, guardi, io sono disperata. Prima la parte psicologica, sono caduta in una depressione spaventosa. Sto sempre a letto, dovrei camminare piano piano per poter riabilitare l'anca. Ma guardi, quello che ho passato, sono quasi un anno e 8 mesi e sto in queste, da un ospedale all'altro, da un ospedale all'altro, da un ospedale all'altro, a letto sempre.
Signora, ma io gliel'ho detto, vada dal suo medico di base e si faccia dare il nome di un medico legale che faccia una perizia, così dopodiché troverà un avvocato. Però faccia prima la perizia medico-legale, quindi chieda al suo medico di base se conosce qualche medico che sa fare questo tipo di valutazione. Va bene? Io la ringrazio e spero che lei possa risolvere innanzitutto, che guarisca, che stia meglio e poi magari, se ci sono i presupposti, anche ottenere il risarcimento dei danni, perché se c'è qualcuno che ha sbagliato è giusto che sia applicata la giustizia. Siano riequilibrate le sorti delle situazioni, ecco. Allora, carissimi, volevo anticiparvi che l'Associazione Avvocatura e Missione sta organizzando un convegno a Roma che si terrà il 4 aprile dalle ore 13 alle ore 15 presso la Sala Avvocati della Corte di Cassazione che sta in piazza Cavour a Roma, e il tema, l'argomento su cui noi vogliamo parlare e discutere con gli avvocati, è il tema della immigrazione tra diritto vigente e diritto naturale. Cioè, vogliamo così vedere innanzitutto qual è la normativa in vigore attualmente attraverso il dirigente dell'Ufficio Immigrazione di Roma, il dottor Santoriello, qual è appunto il diritto che viene applicato in questo momento per i casi di immigrazione. Dopodiché vogliamo meditarlo anche dal punto di vista del diritto naturale, cioè quel diritto che è scritto nel nostro cuore, quel diritto che esiste nella Bibbia e che noi ritroviamo in vari momenti. E quindi verrà Monsignor Felicolo, che è il direttore dell'Ufficio Migranti della Regione Lazio, che sta presso quindi il Vicariato di Roma, ci sarò io come relatore, ci saranno altri colleghi, altri avvocati come relatori. Ecco, sarà un tema che noi, all'insegna del tipo di formazione che noi vogliamo donare ai colleghi, e quella di farli progredire nella formazione spirituale e non soltanto su quella su quella giuridica. Diciamo che questo tema è venuto fuori in un momento in cui noi eravamo in adorazione. Noi sappiamo, ecco, ve lo ricordo per quelli che abitano a Roma, chi vuole venire a pregare con noi, a intercedere per la giustizia, ogni mercoledì dall'una alle tre preghiamo presso la Cappella Santa Giovanna Antida, che è in circonvallazione Clodia, angolo via Amato. Ecco, in questa circostanza, mentre stavamo leggendo il libro di Ruth, un collega, appunto, meditando questa figura di Ruth, questa donna che andava a spigolare, quindi diciamo che andava proprio a raccogliere quell'elemosina che veniva lasciata, quelle spighe che venivano lasciate, e gli è stato permesso dal proprietario, e lì proprio un collega ha detto: ecco, questo è un esempio di come viene accolto l'immigrato. E da lì abbiamo pensato di organizzare questo convegno proprio sul tema della immigrazione. Ecco, per cui chi vuole partecipare, per gli avvocati sono previsti anche dei crediti, due crediti formativi. E per chi vuole partecipare, se ci sarà posto, chiaramente potrà farlo. Chi non è di Roma, se è avvocato, può mandare la scheda di adesione presso il nostro indirizzo mail, che è info@avvocaturainmissione.it. Ecco, volevo ricordare che le nostre notizie le trovate sul nostro sito, che è www.avvocaturainmissione.it. E così anche, visto che è Quaresima, come dicevo prima, siamo in termini di elemosina, se c'è qualcuno che vuole fare elemosina, nel nostro sito trova tutte le coordinate. Io vi ringrazio di essere stati con noi, vi auguro veramente che questo tempo possa essere un tempo di riflessione, ma soprattutto di crescita spirituale, e spero che anche voi potete così ricordarvi di me nelle vostre preghiere, perché anch'io riceva dal Signore le grazie di cui io ho bisogno e di cui ha bisogno assolutamente questa opera di evangelizzazione. Vi ringrazio e a risentirci.
Abbiamo trasmesso Incontro con l'Avvocatura in Missione a cura dell'avvocato Anna Catenaro. Il prossimo appuntamento è previsto per il 10 aprile, sempre alle ore 19 e sempre su Radio Mater.
La carità incosciente perché è una freccia in volo, la carità è sapiente perché distingue il vero, la carità non ha paura perché non perde mai, la carità non ha tristezza, lei conosce. Il padre, carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli, carità, oh carità, apri queste mani, carità, oh carità, danza con i cuori. La carità è un canto che non finisce ed una sposa che è in attesa del suo sposo. Sugli oceani salta sopra i monti, carità, oh carità, sciogli i tuoi capelli, carità, oh carità, mostra i tuoi gioielli.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siano lodati Gesù e Maria. Stiamo per vivere questo incontro di preghiera con la serata mariana eucaristica, con il Santo Rosario e l'adorazione a Gesù, guidata da Monsignor Luigi Oropallo della Basilica di Santa Maria all'Impruneta a Firenze. Vi ricordiamo il numero di telefono per intervenire nella preghiera, che è lo 031 64 60 00. Vi ricordiamo di spegnere la radio quando intervenite.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.